Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuno.
Le 8.30 di lunedì 22 novembre 2021, un buongiorno a tutti voi da Paolo Sutera in studio per una nuova edizione del Voce Giornale. La Cassazione ha confermato quanto sancito dalla Corte d'Appello in merito alle responsabilità sul crollo della croce del Papa di Job a Cevo. Era il 24 aprile di 7 anni fa quando l'opera, inizialmente posizionata nello stadio di Brescia in occasione della visita del Papa, e nel 2005 spostata a Cevo, crollò causando la morte del ventenne Marco Gusmini di Lovere, che si trovava sul posto con il gruppo dell'oratorio. Marco Maffessori, allora presidente dell'associazione Croce di Cevo, aveva presentato ricorso di fronte alla condanna in appello di 1 anno e 4 mesi per omicidio colposo, sostenendo che i poteri di intervento economico facevano capo al comune di Cevo. La Cassazione ha però smentito questa tesi, confermando che il crollo della croce del Papa fu dovuto al pessimo stato di conservazione del legno e che, si legge, una periodica verifica avrebbe potuto evidenziare l'elevato grado di umidità all'interno del legno. Secondo la Cassazione, il comune non aveva di fatto assunto su di sé iniziative di manutenzione della croce del Papa, così che gli organi dell'associazione non potevano fare alcun ragionevole affidamento sul fatto che l'ente comunale assolvesse agli obblighi gravanti per statuto sull'associazione. I giudici infine ribadiscono che Maffessoli, durante il suo periodo di presidenza, si è impegnato negli aspetti legati al marketing dalla valorizzazione turistica dell'opera, raccogliendo anche dei fondi per le opere di completamento, senza però occuparsi della manutenzione. Da qui la conferma della sentenza. Ancora una volta dobbiamo constatare che i comuni della nostra zona, anziché pensare alla salute dei loro cittadini, pensano ad eventi spettacolari e a trasformare il lago in un circo equestre. Con queste parole Dario Balotta di Legambiente Basso Semino annuncia che per l'ospedale di Iseo, dopo la chiusura del reparto di oncologia spostato a Chiari 3 anni fa e del punto nascite, ora ci sono novità per la pediatria, novità non del tutto positive. Il reparto infatti dovrebbe passare da un'operatività H24 su 7 giorni ad 8 ore di apertura solo nei giorni feriali, con un calo delle ore settimanali da 168 a 40 ore. Le strutture sanitarie territoriali, che dovevano essere al centro di un robusto potenziamento locale, sono in continua fase di ridimensionamento, accusa Balotta, che sottolinea anche come Franciacorta e Sebino siano al palo per quanto riguarda il potenziamento delle strutture sanitarie sul territorio lombardo con i fondi del PNRR. Le già annunciate case della comunità sorgeranno infatti tutte fuori dal territorio preso in considerazione. Cambiamo argomento, nuovi guai per la Fondazione Giamboni di Edolo, che gestisce la casa di riposo in paese. A soli 2 mesi dal rinnovamento del consiglio di amministrazione, infatti, un consigliere, Michele Cattaneo, ha deciso di lasciare per motivazioni che ha preferito non condividere pubblicamente. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbero state delle tensioni legate ai verbali delle riunioni, ma neanche da Massimo Chiesa, presidente della Fondazione, sono giunte conferme in merito. Ad ogni modo, per la Fondazione la gestione della RSA la situazione resta ancora complicata. Stando a quanto raccolto dal gruppo di minoranza Insieme Edolo Vive, all'interno della casa di riposo regnerebbe il caos, con alcuni parenti degli ospiti della struttura e dipendenti che lamentano una serie di disservizi. Il CDA della fondazione resta così in attesa di un sostituto di Cattaneo. Inevitabilmente questa situazione genera nuovi ritardi su quello che doveva essere il progetto di riqualificazione della RSA, grazie anche all'ascito carestia da 3 milioni di euro che aveva alimentato le voci di una sede tutta nuova che possa ospitare un numero maggiore di letti. La Fondazione FS, ramo delle Ferrovie dello Stato che si occupa della valorizzazione delle linee dismesse, potrebbe realizzare quello che per molto tempo è stato un sogno grazie ai fondi del PNRR. Parliamo di riportare in funzione il sistema di trasporto treno chiatte, facendo arrivare i convogli fin sopra le acque del lago di Iseo. Ovviamente, se prima questo sistema era utilizzato per il trasporto merci, oggi assumerebbe una funzione turistica, dando così al Sebin un'altra possibilità di mettersi in mostra. L'idea prevede di far arrivare i viaggiatori in stazione stazione a Paratico tramite il treno storico. Da lì, invece che procedere a piedi verso il lago, resteranno a bordo del treno e si dirigeranno verso la riva, dove le carrozze saranno scoperte e quindi panoramiche, fino a raggiungere le Chiatte e quindi il Sebino. Il progetto, ha spiegato Luigi Cantamessa, direttore della Fondazione FS, è più che fattibile, grazie al fatto che gran parte dei 435 milioni di euro destinati alla Fondazione stessa sono destinati proprio alla riqualificazione delle linee in questione. Si sta già lavorando per la progettazione della posa di 1 chilometro di binari dalla pensilina di Paratico fino alla sua stazione e poi alle Chiatte. Il treno attraverserà via Marconi senza passaggio a livello, ma con la presenza dei vigili. Per Giambattista Ministrini, sindaco di Paratico, le carrozze sul lago potrebbero debuttare nell'estate 2024. Vanno realizzate le Chiatte, trovato un accordo con la navigazione Lago d'Iseo per un mini pontile. Andiamo a Niardo, dove molto presto potrebbe nascere un nuovo museo etnografico. L'intenzione del comune c'è da tempo. Nei mesi scorsi Ivan Marcus, capogruppo e delegato al patrimonio del comune, aveva chiesto ai suoi concittadini di contribuire all'allestimento, mettendo a disposizione utensili per avere un'area dedicata alle arti e ai mestieri. Tra coloro che si sono fatti avanti va segnalato in particolare Francesco Chini, che ha donato al comune una gran quantità di attrezzi domestici, agricoli e da officina. Il materiale può essere ancora consegnato contattando il numero 338 2002 451. Tutto quanto ricevuto dal comune è consegnato alla cooperativa Il Leggio, che si sta occupando della catalogazione del materiale, a cui sarà allegata una descrizione in italiano ed in dialetto. La sede del museo è già stata scelta, sarà l'immobile adiacente alla casa del Beato Innocenzo in Contrada Sommavilla, dove tra l'altro gli operatori della cooperativa stanno catalogando quanto ricevuto in modo da accorciare i tempi dell'allestimento del futuro polo museale della civiltà alpina. Sorridi ancora lo chef Riccardo Camanini, originario di Iseo ma da 7 anni a lavoro presso il prestigioso Lido 84 di Gardone Riviera. A poco più di un mese dall'inserimento del suo locale tra i migliori 50 ristoranti al mondo arriva un altro importante attestato, questa volta dal Gambero Rosso, la più famosa e rinomata guida ai ristoranti d'Italia. In attesa della presentazione ufficiale dell'edizione 2022 prevista per quest'oggi, ha infatti annunciato quali sono i ristoranti confermati con le ambitissime 3 forchette. Tra questi c'è appunto anche il Lido 84 di Camanini, che ottiene questo riconoscimento per il 3° anno consecutivo. Niente male per lo chef, che va ricordato si è formato in Valle Camonica all'Istituto Alberghiero di Darfur Boario Terme. Camanini, prima di approdare al Lido 84, ha lavorato anche all'Alberetta di Erbusco con Gualtiero Marchesi, in Inghilterra con Raymond Blank e da Parigi la Grand Cascade. Le 3 forchette sono per lui una conferma del lavoro fatto in tutti questi anni, che lo ha reso, insieme al Lido 84, un punto di riferimento per la ristorazione di qualità bresciana. Parliamo delle gare con le squadre comune di questa domenica. Partiamo dal Breno, che esce dalla partita in trasferta contro il San Giuliano City con una sonora sconfitta. I comuni perdono 1-3 dopo un iniziale vantaggio grazie alla rete di Mauri. I Granata restano così a metà classifica con 14 punti. In eccellenza una doppietta di Marrazzo da parte del Castagnato impedisce al Darfo di ottenere la 3ª vittoria consecutiva, fermandosi così all'8ª posizione da 14 punti. Perde anche il Piancamuni in prima categoria, subendo una rete della Torre dei Roveri, anche in questo caso stop a metà classifica. In seconda categoria invece può esultare il Bienno, che con 2 reti contro il Paitone agguanta la 2ª posizione e dista soli 2 punti dal Gussago. Il derby camuno tra Eden Esine e Nuova Camunia si conclude con la vittoria dei primi grazie ad un gol messo a segno da Cominelli, che lascia la Nuova Camunia in fondo alla classifica. L'Orsa Iseo in casa contro il Cividino Quintano si deve accontentare di uno 0-0, che però garantisce il mantenimento del primo posto in classifica. Niente da fare per l'Artonie, che in 3ª categoria perde 2-4 contro la Pavoniana Gymnasium e resta al penultimo posto. È un film che si ripete per il Breno di Mario Tacchinardi, ieri chiamato ad affrontare una delle sue sfide più ardue di questo campionato. I Granata sapevano già che contro il San Giuliano City, una delle squadre che punta alla vetta della classifica e con cui hanno perso 1-3, avrebbero dovuto stringere i denti, e così hanno fatto. Nella prima mezz'ora i brenesi hanno tenuto testa agli avversari, con Mauri che al 6° minuto segna anche una rete e consente al Breno di andare in vantaggio. poi recuperato dal San Giuliano al 22esimo. Anche questa volta però a scombussolare i piani dei Camuni c'è stata un'espulsione ai danni di Boldini, per cui l'arbitro ha tirato fuori il cartellino rosso al 46esimo per gioco violento. Rimasti in 10, Granata hanno tentato di resistere ma soccombono prima a Pedone e poi a Barzotti, che decretano la vittoria degli avversari. L'arbitro stavolta non ha sbagliato, commenta a fine partita Tacchinardi a proposito dell'espulsione. Tacchinardi, che tra l'altro ha scontato la prima delle tre squalifiche fuori dal campo. Nel primo tempo prosegue: meritavamo di segnare un paio di gol, poi siamo stati castigati da due ingenuità. 12esimo posto e 14 punti per il Breno, che tornerà in campo domenica prossima contro l'ultima in classifica, il Castellanzese. Passiamo alla viabilità. Vi ricordiamo che fino alle 18 di oggi sulla statale 39 dell'Aprica, senso unico alternato regolato da semaforo sul tratto dal chilometro 10700 al chilometro 10800, mentre a Piancamuno fino alle 18 di sabato per alcuni lavori pubblici è stato istituito dal comune il divieto di transito e di sosta nel primo stallo di sosta del parcheggio pubblico in via Torre tra il civico 32 ed il civico 34. Fino al 30 novembre invece a Saviore dell'Adamello il comune, per consentire i lavori di rifacimento del muro di sostegno, ha ordinato il divieto di circolazione in via Fontane nella frazione di Valle nei pressi della Santella in località Cruz verso le Fontane, mentre a Cerveno, per consentire la posa della fibra ottica fino al 31 dicembre, senso unico alternato o chiusura momentanea di alcune vie del paese. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo di oggi. Cielo nuvoloso per tutto il giorno con precipitazioni deboli e diffuse al mattino, poi in attenuazione. Temperature minime stazionarie ad 8 gradi, massime in calo a 13 gradi, venti deboli. I funerali di oggi a Diseo, funerali di Amalia Consoli, vedova Piantoni di 88 anni, alle 15 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 14.45 dalla casa funeraria. A Bienno funerali di Caterina Bosi, vedova Pelizzoli di 96 anni, alle 10 nella chiesa parrocchiale, partendo alle 9.40 dall'ospedale di Esine. La chiesa oggi celebra Santa Cecilia, patrona dei musicisti e dei cantanti, ma anche San Benigno di Milano, San Pietro e Scheda Ramirez e Santa Nania di Arbela. A tutte le persone che festeggiano il proprio onomastico i nostri auguri. È tutto per questa edizione, l'informazione torna alle 10.30 con la rassegna stampa. A voi tutti l'augurio di una buona giornata.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.